Magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Innanzitutto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e che nella trasmissione di oggi, anche se non vedo entrata del segnale come vorrei io, sì, nella trasmissione di oggi parleremo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger ed esattamente la condizione sociale della donna. La condizione sociale dell'infanzia sono le condizioni scatenanti della Rivoluzione francese. Si tratta dunque del commento al 19° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Il 19° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger è diviso in due parti, perché nella seconda parte, commento al 19° paragrafo, prende in considerazione in maniera molto più specifica quelle che sono le varie affermazioni fatte da Ratzinger a proposito e attorno al discorso di Kant. Praticamente ciò che Ratzinger ci sta usando nel 19° paragrafo è in realtà le affermazioni di Kant. Ebbene, le affermazioni di Kant vengono trattate un po' a parte perché bisognava accentuare di più quella che è l'analisi dell'uso che Ratzinger ha fatto di Kant. Pertanto in questo invece 19° paragrafo cominciamo con la genericità, che non è chiaramente semplicemente genericità, perché si tratta di parlare della condizione sociale della donna, la condizione sociale dell'infanzia, e che sono in realtà le condizioni scatenanti della Rivoluzione francese. Dice Ratzinger nel 19° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi: dobbiamo brevemente gettare uno sguardo sulle due tappe essenziali della concretizzazione politica di questa speranza, perché sono di grande importanza per il cammino della speranza cristiana, per la sua comprensione e per la sua persistenza. C'è innanzitutto la Rivoluzione francese come il tentativo di instaurare il dominio della ragione e della libertà, ora anche in modo politicamente reale. L'Europa dell'illuminismo, in un primo momento, ha guardato affascinata a questi avvenimenti, ma di fronte ai loro sviluppi ha poi dovuto riflettere in modo nuovo su ragione e libertà. Significativi per le due fasi della ricezione di ciò che era avvenuto in Francia sono due scritti di Immanuel Kant, in cui egli riflette gli eventi. Nel 1792 scrive l'opera Der Siege des Guten Prinzips, la vittoria del principio buono su quello cattivo e la costruzione di un regno di Dio sulla terra. In essa egli dice: il passaggio graduale della fede ecclesiastica al dominio esclusivo della pura fede religiosa costituisce l'avvicinamento al regno di Dio. Ci dice anche che le rivoluzioni possono accelerare i tempi di questo passaggio dalla fede ecclesiastica alla fede razionale. Il regno di Dio di cui Gesù aveva parlato ha qui ricevuto una nuova definizione e assunto anche una nuova persistenza. Esiste, per così dire, una nuova attesa immediata. Il regno di Dio arriva là dove la fede ecclesiastica viene superata e rimpiazzata dalla fede religiosa, vale a dire dalla semplice fede razionale. Nel 1795, nello scritto La fine di tutte le cose, appare un'immagine mutata. Ora Kant prende in considerazione la possibilità che accanto alla fine naturale di tutte le cose se ne verifichi anche una contronatura perversa. Scrive al riguardo: se il cristianesimo un giorno dovesse arrivare a non essere più degno di amore, allora il pensiero dominante degli uomini dovrebbe diventare quello di un rifiuto e di un'opposizione contro di esso, e l'Anticristo inaugurerebbe il suo pur breve regime fondato presumibilmente sulla guerra e l'egoismo. In seguito però, poiché il cristianesimo, pur essendo stato destinato ad essere la religione universale di fatto, non sarebbe stato aiutato dal destino a diventarlo, dovrebbe verificarsi sotto l'aspetto morale la fine perversa di tutte le cose. Naturalmente abbiamo visto e vedremo nel 19 bis, nel 19 commento alla Spesavil bis, quando trattiamo specificatamente il discorso di Kant o di queste citazioni di Kant, come in realtà non si tratta della fine perversa o contro natura delle cose, ma è della fine diversa o inversa delle cose. In pratica, anziché mettersi in ginocchio davanti a Dio, le cose impongono a Dio di inginocchiarsi davanti alla vita. Poi questo naturalmente c'è tutto da discuterlo, perché la traduzione che fa Ratzinger è in realtà molto funzionale alle cose che lui intende dire. Subito una osservazione, cioè i pezzi che Ratzinger usa, che attribuisce a Kant come i prototipi della rivoluzione francese, in realtà sono i due pezzi della fine della vita di Kant, avvengono molto dopo la rivoluzione francese, non sono assolutamente premonitori della rivoluzione francese, ma sono in realtà la disperazione di Kant davanti alla propria vita e davanti al fallimento della manipolazione educazionale cristiana che ha ricevuto. Però di questo, torno a ripetere, ne parleremo nella prossima trasmissione relativa alla Spesavil di Ratzinger. Ora, quello che a noi ci interessa invece stabilire è le condizioni sociali che promuovono la rivoluzione francese e che effettivamente spingono l'uomo ad uscire dalla città di Dio che i cristiani hanno costruito. Perché non dimentichiamoci che fino alla rivoluzione francese, poco prima della rivoluzione francese, i cristiani in realtà dominavano assolutamente il mondo e i cristiani hanno di fatto costruito la città di Dio. E la rivoluzione francese, come tutti i suoi movimenti, non sono altro che delle uscite dalla città di Dio, perché la città di Dio è quella che è determinata dai libri sacri dei cristiani. Affrontare il punto di vista di Ratzinger significa affrontare l'assolutismo della verità del Dio padrone di Ratzinger. Nel 19 paragrafo dell'enciclica Spesavil, Ratzinger finge di non cogliere l'aspetto religioso della libertà che gli esseri umani manifestano mediante i sommovimenti politici, allo stesso modo in cui vuole far ignorare l'assolutismo politico istituzionale in cui il suo Dio e il suo Cristo ha gettato l'umanità. Per iniziare ad analizzare gli sforzi degli esseri umani per uscire dall'orrore cristiano, dobbiamo prima di tutto capire la natura dell'orrore cristiano, come questo orrore si impose sulle persone e come le persone lo vivevano e in parte lo vivono ancora. Oggi come oggi siamo facilitati perché grazie alle sbarre abbattute da Francesco Bacone e a tutti gli altri eroi che sono seguiti, e quelli naturalmente che lo hanno preceduto, sappiamo che il cristianesimo, come dipendenza psicologica dall'idea del Dio creatore, altro non è che una forma di dipendenza patologica imposta all'individuo quando è un bambino. Capire il senso della manipolazione mentale imposta dalla Bibbia nei confronti dei bambini. Cito dal Deuteronomio 6:4-9. Ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Dio. Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E questi comandamenti che oggi ti dono rimangano ben impressi nel tuo cuore. Insegnali ai tuoi figli, parlane loro e quando te ne stai in casa tua e quando cammini per via e quando ti corchi e quando ti alzi, legali come segnale alla tua mano e ti siano come frontali, scrivili sugli stipiti della tua casa e sopra le tue porte. Deuteronomio 6:4-9. Che cosa doveva imporre a questa persona? Questa persona doveva imporre la manipolazione mentale ai suoi figli affinché i suoi figli si mettessero in ginocchio davanti al Dio padrone, perché lui era il Dio padrone che li ha fatti uscire schiavi in Egitto, e quei 10 comandamenti dovevano essere imposti, dovevano essere seguiti ad onore e a gloria del Dio padrone. Per riuscire a comprendere la perversione del discorso fatto da Ratzinger in questo 19 paragrafo dell'enciclica Spesavil, si devono sottolineare 3 aspetti. 1. come si induce, come si pratica e quali sono gli effetti della manipolazione mentale sui bambini al fine di renderli adulti incapaci di affrontare la loro vita e dipendenti dalla fede religiosa. 2. La situazione della società civile in riferimento al fondamento del divenire sociale, cioè la condizione della donna. 3. La situazione in cui cresce l'infanzia. Appare evidente che l'intero discorso fatto da Ratzinger è viziato dal gioco degli specchi con cui Ratzinger nasconde le sue affermazioni. La filosofia, la sociologia e la politica sono manifestazioni della vita degli uomini. Dal come gli uomini vivono e crescono, così manifestano la loro filosofia come bisogno di modificazione del loro presente. Se le condizioni sociali sono quelle che sono oggi, e con le nostre condizioni sociali pensiamo l'illuminismo, e quanto è seguito, non riusciamo a comprendere nulla della qualità e della quantità di tensioni che hanno attraversato gli uomini in quel tempo. L'induzione della manipolazione mentale nei bambini, nelle sue forme psicologiche, diventa importante quando le condizioni sociali diventano tali da sostituirsi alla violenza della coercizione fisica dei bambini. Fintanto che le condizioni di vita dell'infanzia sono atroci, non è difficile costringere i bambini alla disperazione ed imporre loro la speranza mediante l'imposizione della fede. A mano che la società rende le condizioni di vita dell'infanzia migliori, sottraendole dall'orrore imposto ai cristiani, le tecniche di manipolazione e di induzione della patologia psichiatrica da dipendenza per indurre disperazione che li porti a sviluppare speranza mediante la fede diventano centrali nell'analisi volta alla comprensione della devianza cristiana. Un libro, come Dalla parte delle bambine della Bellotto, può essere scritto soltanto dopo il 1970. Le atrocità della condizione dell'infanzia delle bambine, in particolare, imposte dalla Chiesa Cattolica prima degli anni 60, non permettevano di cogliere quelle che nel libro, Dalla parte delle bambine, ai predecessori possono sembrare delle violenze sottili. L'imposizione psicologica data alla modificazione sociale deve essere ulteriormente analizzata dopo il 2000 per comprendere gli aspetti della violenza psicologica subita dalle bambine, tanto che viene scritto un altro libro, ancora Dalla parte delle bambine, volto ad analizzare come si è modificata la struttura della coercizione mentale dell'infanzia ad opera del cattolicesimo. Pertanto, degli aspetti psicologici e psichiatrici indotti dai cristiani nei bambini mediante la coercizione psichica ne parlerò dopo, quando usciremo dall'analisi delle situazioni sociali che Ratzinger vuole censurare dall'illuminismo fino al giorno d'oggi. L'illuminismo diventa un'esigenza della società. Ma com'era la società allora? Com'era la situazione della donna e la condizione dell'infanzia di quei tempi? Proviamo a farci un quadro della situazione. Condizione della donna nella società, tratto da Streghe di Pinuccia di Cesaro, pagina 41. Dopo l'entrata in scena degli ordini mendicanti nel XIII secolo, la diffusione della paura della donna, intrisa di antifemminismo teologico, ricevette un potente impulso con la predicazione religiosa, un mezzo di persuasione capillare e continuo di estrema importanza culturale, del quale noi oggi stentiamo a valutare la portata. Al di là della dovizia inaudita di particolari, l'immagine della donna che veniva presentata nella predicazione era invariabilmente quella di una donna trappola, l'esca, di cui si serviva Satana per attirare l'altro sesso nell'inferno. Gli argomenti teologici che accusavano la donna furono riassunti in un libro, De Plantum Ecclesiae, redatto verso il 1330 su richiesta di Giovanni XXII dal francescano Alvaro Pelayo, allora grande penitenziere della corte di Avignon. Proviamo a riassumere la concezione sociale nei confronti della donna fino all'avvento dell'illuminismo prendendolo dal De Plantum Ecclesiae. Si possono riassumere in 7 punti gli argomenti della requisitoria contro la donna, in cui si amalgamano accuse teologiche, paura ancestrale della donna, vediamo un attimo, autoritarismo delle società patriarcali e orgoglio dei chierici maschi, dell'uomo. Il primo capo d'accusa è che, essendo stata Eva l'inizio e la madre del peccato, la donna è l'arma del diavolo, la fonte di ogni perdizione. È una fossa profonda, un pozzo stretto, uccide quelli che ha ingannato, è una morte amara, e per mezzo suo sono stati condannati a morire. Secondo, essa attira gli uomini con esche menzoniere, al fine di meglio trascinarli nell'abisso della sessualità. Non c'è nessuna cosa immonda a cui non conduca la lussuria. Per ingannare meglio si trucca, si imbelletta. Fondamentalmente cortigiana, ama frequentare le danze che accendono il desiderio, trasforma il bene in male, la natura nel suo contrario, specialmente in campo sessuale. Essa si accoppia con le bestie, si mette sull'uomo nell'atto d'amore, vizio che avrebbe provocato il diluvio universale. Terzo, certe donne sono empie indovine e gettano il malocchio. Talune, molto criminali, adoperano incantesimi, malefici e l'arte di Zebulon. Impediscono la procreazione. Esse provocano la sterilità con erbe e composizioni magiche. Spesso soffocano per mancanza di precauzioni i bambini piccoli coricandoli con loro nel letto. Spesso li uccidono colte da delirio. Qualche volta sono le collaboratrici dell'adulterio, sia che inducano le vergini alla dissolutezza, sia che combinino di far abortire una ragazza che sia abbandonata alla fornicazione. Quarto, la donna è mistero dell'idolatria e rende l'uomo apostata. Per quinto punto si possono raggruppare i rimproveri rivolti alla donna. È insensata, grida spiacevolmente, è incostante, chiacchierona, vuole tutto in una volta, è litigiosa, collerica, è portata verso il vino che sopporta male. Sesto, il marito deve avere poca fiducia nella sua sposa. A volte essa lo abbandona, oppure gli porta un erede concepito da un estraneo. Essa disprezza l'uomo, perciò non bisogna darle autorità. Non bisogna lasciarle la guida della vita familiare, altrimenti diventerà tirannica. Settimo, orgogliose e impure, esse portano lo scompiglio nella vita della Chiesa. Nota numero 42 di Streghe di Pinuccia di Cesario, pagina 41 e 42. E questa naturalmente era l'idea che ne avevano i preti cattolici e i cattolici, i predicatori cattolici della donna. Pensate un po' che razza di distruzione mentale ed emotiva questi predicatori hanno portato per tutta l'Europa, in quanto erano l'unica via di informazione che la gente aveva. Tipo come se queste cose fossero state dette oggi per televisione in maniera continua, in maniera sistematica, dalla mattina alla sera. E ancora, sempre da Pinuccia di Cesario, ma sarebbe far torto agli uomini della Chiesa passare sotto silenzio l'antifemminismo delle altre autorità sociali, degli uomini di legge che affermarono l'incapacità giuridica del secondo sesso, dei medici che per i quali la donna era un maschio mutilato e imperfetto, dei letterati che spesso hanno fatto della donna l'obiettivo di generalizzazioni sprezzanti e denigratorie. Anche per la maggior parte dei geni del Rinascimento la donna era come minimo sospetta e il più delle volte pericolosa. Sotto la greve e secolare ostilità del mondo maschile verso la donna, oggi avvertiamo la paura provata dall'uomo di fronte ad un essere che gli giudicava misterioso e inquietante, attraente ed ambiguo, e di fronte al quale poteva avere buon gioco solo la solidarietà maschile. Io sostengo omosessuale, ma è una nota mia. Quando in una società si produce un clima di paura tale da creare un'atmosfera da mentalità d'assedio, la comunità, con l'aiuto dei suoi direttori di coscienza, cerca al suo interno il cliché del nemico da combattere. Una società religiosamente, culturalmente, giuridicamente, letterariamente e persino iconograficamente sessista e antifemminista sull'inferiorità, l'imbecillità e la corruzione della donna, su chi doveva dirottare le sue frustrazioni e le sue paure se non su di lei? Con una paura così ben coltivata sulla donna, chi altri se non lei poteva diventare il cliché del nemico per eccellenza, quello della strega da perseguitare? tratto naturalmente da Streghe di Pinuccia di Cesareo, pagina 42-43. I brani presi da uno studio di Pinuccia di Cesareo ci forniscono un quadro sulle condizioni sociali della donna. Da queste condizioni noi dobbiamo riuscire a visualizzare le tensioni e il desiderio degli uomini di liberarsi da forme di oppressione che attraversano la vita. Non c'è nulla di moralmente umano, inteso come funzionale alla vita, nella scelta dei cristiani di imporre il loro orrore e, pertanto, non esistono limiti morali nella risposta ai loro orrori. Se si impongono dei limiti morali alle risposte che i cristiani ebbero dall'imporre il loro orrore, significa che tale orrore viene giustificato in qualche misura da chi censura le soluzioni con cui gli uomini cercano la loro libertà. Alle condizioni di vita della donna facciamo seguire le condizioni di vita e di sviluppo dell'infanzia del periodo precedente alla Rivoluzione francese. Comprendere le condizioni dell'infanzia significa comprendere gli uomini di allora, che come crescevano, quali erano i loro limiti e quali potevano essere le loro prospettive. Solo allora comprendiamo le forze psichiche che scatenarono l'illuminismo. I cristiani, oggi, pur essendo inquisiti in ogni parte del mondo per violenza sui bambini e i missionari cattolici, sono accusati di atrocità, si nascondono dietro all'infanzia che vogliono gestire. Oggi ingannano le persone. A molte persone piace essere ingannate, illudersi. Ma quali erano le condizioni dell'infanzia prima dell'avvento dell'illuminismo? I cristiani considerano i bambini come del bestiame. Solo chi si è ribellato al cristianesimo, al potere del clero, aveva una sensibilità umana nei confronti della società civile e dei bambini in particolare. Allora, cominciamo ad affrontare la condizione dell'infanzia al sorgere della Rivoluzione francese. Se si costringe un bambino a pregare oggi, nell'epoca attuale, in una società media, la preghiera e l'assoggettamento all'idea religiosa non è così totalizzante a meno che l'ambiente familiare non sia assolutamente opprimente ed ossessionante. La quantità di input che il bambino riceve sia dalla televisione che dai giochi che dalla scuola sono in numero sufficiente da non permettere l'assoggettamento assoluto ad un'idea religiosa, o tale da far dell'idea religiosa, come tradizionalmente intesa dal cristianesimo, il fondamento della propria esistenza. In queste condizioni, le forme di manipolazione mentale psicologicamente individuate oggi possono costituire dei problemi, ma questi non si fissano attraverso l'ossessione religiosa come avveniva nei secoli che Ratzinger sta trattando, in cui la violenza e l'orrore fisico nei confronti dei bambini ad opera dei cattolici era assoluto, ma si fissano in maniera più superficiale. Proviamo a farci un'idea delle condizioni dell'infanzia allora, quando spinte come il libertinismo e l'illuminismo manifestate dal Rinascimento italiano cominciano a liberare l'Europa dall'orrore oscurantista. Cercherò di descrivere un quadro dell'aberrazione nella quale viveva l'infanzia di allora e mi servirò di alcune note, di alcuni brani tratto dal libro di John Boswell, L'abbandono dei bambini nell'Europa occidentale. Traxler, Folding, pagina 275-276, Gravit Cerity, ha rilevato che il tasso di mortalità agli innocenti nel XV secolo andava dal 25 al 60%, ma inclina verso il secondo dato. A Chartres, nel XV secolo, Billot ha trovato tassi inferiori per bambini più grandi, ma teme che i dati possano essere errati per difetto, e riferisce che in alcuni anni il tasso di mortalità dei neonati era quasi al 100%. La situazione peggiorò nei secoli seguenti. Nel XVIII secolo i tassi di mortalità degli istituti per trovatelli sono sconvolgenti. A Reims il 46% dei bambini abbandonati moriva prima di aver compiuto un anno di età. Bardet ha rilevato una percentuale del 91% tra i neonati e dell'86,4% fra i bambini ammessi negli ospizi di Rouen. Nel XVIII secolo Bardet, Enfance abbandonnée et assistance à Rouen sur la population française du XVIIe e XVIIIe siècle. Spero averlo detto giusto. Omaggio a Marcel Reynard, Parigi 1973, pagina 1947 a Lione. Tra il 62,5 e il 75% era la mortalità infantile. A Parigi il 77% dei bambini negli ospizi moriva prima di aver raggiunto i 12 anni di età, contro il 28% dei bambini allevati in casa. I dati sono desunti da Dashville, pagina 34, e tutte le indicazioni. Nelle città più piccole la mortalità era ancora più elevata. Nell'ospedale di Saint-Givet a Reims, dei 112 bambini ammessi nel 1747, soltanto due erano sopravvissuti per un anno. Uno studio su tutti gli ospizi francesi ha trovato che tra il 1770 e il 1786 15.419 bambini su un totale di 21.000 erano morti prima di aver compiuto i 4 anni. Si potrebbero leggere le statistiche come prova del fatto che gli ospizi incoraggiassero l'abbandono. L'ospedale degli innocenti fu aperto perché gli altri ospizi non potevano più gestire le molte centinaia di bambini depositati ogni anno. Nel giro di 50 anni l'ospedale era da solo accettava 900 bambini ogni anno. Questo non sta necessariamente ad indicare che i genitori ai nuovi ospizi dei figli che altrimenti avrebbero tenuto. È altrettanto possibile che, in assenza di ospizi per i neonati, sarebbero stati comunque abbandonati in altri modi e che il continuo incremento del numero delle ammissioni rappresenti un cambiamento della sorte degli esposti, non un aumento del numero assoluto di essi. La schiavitù, vera e propria, in quanto distinta dalla servitù feudale o dall'apprendistato, negli ultimi secoli del Medioevo divenne più frequente di quanto non fosse mai stata dalla caduta dell'impero romano, ed è facile dimostrare che i bambini, come del resto era sempre avvenuto, costituivano una parte essenziale del mercato degli schiavi, sebbene sia difficile stabilire perché ciò accadesse. Come nel mondo antico, le sventure costringevano i genitori che non avevano altre risorse a vendere i figli. Un cronista italiano dell'epoca così descrive la situazione degli ebrei espulsi dalla Spagna nel 1492. Non molto tempo dopo, Fernando e Isabella ordinarono che gli ebrei che erano rimasti se ne andassero dal regno entro un certo giorno. Se a causa della povertà, come spesso accadeva, o per qualche altra ragione, essi non potevano obbedire, dovevano essere mandati al rogo, oppure fingere di essere cristiani. Pochi abbracciarono la fede di Cristo. Gli altri partirono per l'Italia, la Grecia, l'Asia Minore. Molti andarono in Siria e in Egitto. Sulle prime questa misura sembrò lodevole, perché rispettava l'onore della nostra religione, ma era in realtà piuttosto crudele se si considera che anche essi sono esseri umani creati da Dio e non bestie. Era penoso vedere queste sofferenze. Molti furono falciati dalla fame, soprattutto le madri che allattavano i figlioletti. Madri mezze morte tenevano fra le braccia i bambini moribondi. Non posso quasi dire qual fosse la crudeltà e l'avidità di quelli che li trasportavano. Molti furono affogati per l'avidità dei marinai, e chi non era in grado di pagare la traversata doveva vendere i figli. Simili orrori non erano certo tipici, ma la transizione dal tardo Medioevo all'Europa premoderna fu incredibilmente travagliata e violenta, e molti strati della società, soprattutto quelli che si trovavano a livello più basso, soffrirono in modo davvero pietoso. Gli schiavi bambini erano particolarmente frequenti nell'Europa meridionale, i cui centri, relativamente ricchi, assorbivano gran parte della merce umana venduta sul mercato dei Balcani, nel Nord Africa. Un terzo degli schiavi venduti in Sicilia, a Napoli e a Venezia aveva meno di 13 anni. Sempre Boswell, pagina 253-254. Per citare il fenomeno dell'oblazione, i bambini venduti alla Chiesa Cattolica. Le regole monastiche occidentali raramente ponevano un'età minima o massima come limite per le oblazioni, ma la maggior parte dei bambini veniva probabilmente offerta dopo lo svezzamento, a giudicare dal fatto che non è attestata nei documenti contemporanei la necessità di procurarsi delle baglie, e dopo la pubertà i ragazzi sarebbero stati considerati in grado da prendere da soli i voti, cosicché l'oblazione non sarebbe stata necessaria. E ancora, per i figli dei ricchi, al momento dell'oblazione a quei genitori che potevano offrirla si chiedevano una donazione di terre o denaro per fronteggiare le spese di mantenimento del bambino, regola di Benedetto 59, regola del maestro 91-49-51. Quasi tutti i documenti di oblazione servivano a registrare il trasferimento di tali proprietà e quelli dei benestanti sono quindi enormemente più rappresentati. Ecco, questa era la situazione della donna, abbiamo visto attraverso la Cesario, e la situazione dell'infanzia l'abbiamo vista attraverso Boswell. Bene, questi cenni trascritti dal testo di John Boswell, L'abbandono dei bambini nell'Europa occidentale, edito in Italia da Rizzoli, ci descrivono una condizione dell'infanzia che oggi definiamo atroce. I bambini erano merce, merce avariata e di scarso valore, una società cristiana senza nessuna prospettiva per il futuro, un futuro che non poteva nascere dentro se stessa, ma solo rompendo i confini sociali. L'espansione verso le Americhe, col conseguente massacro di quelle popolazioni, e l'espansione nell'Africa, col conseguente massacro di quelle popolazioni, sottrasse l'Europa dal potere assoluto e distruttivo delle chiese cristiane. Che uomini crescevano attraverso questa infanzia? Se noi pensiamo che la psicologia moderna ha individuato tutta una serie di elementi per indurre malattie da disagio mentale attraverso l'educazione nell'infanzia, e come questi elementi siano strettamente applicati dai cristiani, possiamo dedurre che non fosse possibile per questi uomini uscire dalla condizione cristiana, ma che tutto il loro desiderio di liberazione avesse come oggetto il clero e la ricchezza che il clero accumulava a discapito della società. Solo pochi ricchi potevano porre le basi per l'uscita dall'orrore. Ecco, anche questo concetto, no? Solo pochi ricchi possono porre le basi per l'uscita dall'orrore. Noi l'abbiamo sempre anche nella società civile, quando le persone subiscono dei torti delle autorità, no? Dei torti che sono sistematici, normalmente le persone non hanno la forza di ribellarsi a quei torti, non hanno la forza di opporsi a quei torti, però normalmente avviene che dopo quel torto la società comincia a farlo a un avvocato, comincia a farlo a un sindaco, comincia a farlo a una persona che ha del potere di reazione. Ebbene, il potere di reazione che hanno quei singoli individui che sono relativamente forti all'interno della società civile, in realtà apre degli spazi di libertà all'interno della società civile stessa. Un caso ultimo che noi abbiamo è quello dei semafori, no? I semafori intelligenti che servivano per rapinare gli automobilisti. Bene, pochi automobilisti avevano la forza per fare un ricorso, quando poi quei semafori hanno cominciato a dar multa degli avvocati, e gli avvocati avevano i mezzi, sistemi e metodi per fare il ricorso e per farsi togliere la multa. Allora, io però a questo punto, adesso che vi ho elencato la situazione dell'infanzia, io a questo punto però mi fermo perché diciamo che chiudo la prima parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo relativa al discorso di Ratzinger, al 19° paragrafo, che parla della condizione sociale della donna e la condizione dell'infanzia, e sono le condizioni che scatenano la rivoluzione francese. Cioè la rivoluzione francese non è che nasce perché quattro deficienti a Parigi si sono messi a fare i carbonari o i giacobini. Nasce da condizioni sociali precise, condizioni che sono scatenanti la rivoluzione francese e sono quelle condizioni sono i bisogni delle persone. Naturalmente questi bisogni delle persone che sono espressi dalla rabbia delle persone che poi vanno all'assalto della Bastiglia, vanno all'assalto del nemico e vengono dopo sintetizzate all'interno di una struttura di pensiero, di una struttura ideologica, perché i bisogni delle persone dopo diventano anche una sintesi. Quando noi abbiamo discorsi di Robespierre che parla della libertà di stampa, che parla della libertà di pensiero, che parla della libertà di espressione, E che oggi, come oggi, se noi dicessimo a qualcuno che non ci deve essere la libertà di pensiero o di espressione o di stampa, ci sputerebbe addosso. Magari dopo comunque impedisce che il tuo pensiero circoli, comunque impedisce che la tua stampa venga stampata, no? Però sono principi ormai talmente acquisiti che nessuno li metterebbe mai più in discussione, nessuno direbbe che non ci debba essere quel tipo di libertà. Ebbene, allora, che quella libertà non c'era, perché il cristianesimo la negava in nome del suo Dio padrone, in nome di Gesù negava la libertà di stampa, la libertà di espressione, la libertà di manifestare se stessi, perché il se stesso doveva essere oggetto obbediente del Dio padrone. Ebbene, queste sono forze scatenanti la rivoluzione francese, ma la rivoluzione francese non parte per avere la libertà di stampa o la libertà di pensiero. La rivoluzione francese parte perché le condizioni della vita delle persone sono condizioni di vita atroci, ma le condizioni di vita atroci sono date proprio perché non c'era libertà di stampa, la libertà di pensiero, la libertà di manifestare se stessi, la libertà di lavorare, la libertà di rivendicare dei diritti stessi che non ci sono. Perché? Perché tutto il diritto appartiene al Dio padrone, tutto il diritto appartiene al Papa, appartiene al clero, appartiene a pochi nobili che sono nobili proprio per volontà di Dio. Ebbene, questi sono i motivi scatenanti la rivoluzione francese, e in effetti questi motivi scatenanti la rivoluzione francese, che poi sono i motivi scatenanti di ogni rivoluzione che noi abbiamo, vengono ben citati all'interno della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Si dice che se quei diritti dell'uomo non sono assolutamente garantiti nella direzione in cui devono essere garantiti, chiaramente prima o dopo le condizioni vanno a degenerare, ti esplode tutto e tutto il tuo dominio ti va a quel paese. Pertanto, quelle che sono le forme scatenanti della rivoluzione francese sono le condizioni di vita delle persone. E noi ne abbiamo viste due oggi. Abbiamo visto la condizione di vita della donna e la condizione di vita dell'infanzia. Cioè la donna che è solo una bestia cattiva da perseguitare, il bambino che è solo un oggetto di possesso che può essere buttato via. Figurate, non c'erano i preservativi, non c'era la pillola, non c'era la pillola del giorno dopo, non c'era il diritto di aborto, non c'era niente. Chiaramente i bambini ti nascevano a raffica, erano solo merce di scarso valore che potevi tranquillamente buttar via. In quel buttar via c'erano però i sentimenti delle persone, c'erano le persone a cui si negava il futuro. E qui va a costruire tutta una serie di contraddizioni estremamente atroci, estremamente violente. Bene. Io chiudo qui allora la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo per oggi. Domani riprenderò, la prossima volta riprenderò la seconda parte, partendo esattamente dalla condizione sociale della donna e alla condizione sociale dell'infanzia, che portano in realtà alla rivoluzione francese. E poi continueremo con i discorsi di Kant nel secondo capitolo del commento al 19° paragrafo di Ratzinger. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento per la prossima trasmissione. Ricordatevi che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e che sui siti web www.federazionepagana.it, www.stregoneriapagana.it trovate tutti i testi anche che abbiamo trattato in questa trasmissione. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao.